Un caro saluto a tutti. Concludiamo oggi l'analisi del pensiero di Guglielmo di Ockham, già rivelatosi nelle scorse trasmissioni in tutta la sua problematicità. I canoni della ricerca scientifica, che si possono ritrovare in molte sue opere, come l'Expositio Superphysicam, le Quaestiones in Libros Physicorum e la Philosophia Naturalis, sono intimamente legati alla nuova logica di cui abbiamo parlato e alla critica della cosmologia tradizionale. Se il mondo è essenzialmente contingente, creato dall'assoluta libertà di Dio onnipotente, non sarebbe lecito, a suo giudizio, partire dal presupposto che il mondo sia strutturato secondo relazioni necessarie note attraverso un processo metafisico. Oltre alla molteplicità degli individui, non si dovrebbe ammettere altro. Posto questo, secondo Guglielmo di Ockham, il fondamento della conoscenza scientifica non potrebbe essere che la conoscenza sperimentale. Da qui dunque il primo canone: si può scientificamente conoscere solo ciò che è controllabile attraverso l'esperienza empirica. Anche la logica, strumento linguistico di analisi e di critica, nel momento in cui obbliga a precisare al posto di quale realtà i termini entrino in una o più proposizioni, di fatto ci inviterebbe a rapportare il contenuto delle affermazioni all'effettiva realtà degli individui. Questa fedeltà al concreto conduce Occam al rifiuto di qualsiasi ipostatizzazione di tipo metafisico di entità quali il moto, lo spazio, il tempo, il luogo naturale ed altro. Così, ad esempio, egli non considera il movimento un'entità distinta dalle cose reali che sono in movimento. Oltre ai corpi mobili, insomma, non vi sarebbe nulla. Con gli strumenti della logica dovremmo chiederci cosa si intenda per movimento e dovremmo rispondere che tale termine è in funzione e sta al posto di singoli individui e connota la modalità di mutamento delle loro posizioni reciproche. I processi reali vengono così risolti in una serie di stati distinti per la loro quantità, nel senso della mutazione di posizione dell'uno rispetto all'altro. La struttura temporale degli eventi fisici si ridurrebbe così a una serie di stationes, ognuna delle quali si sostituisce alla precedente. La prospettiva qualitativa, tipica della meccanica aristotelica, viene qui soppiantata da quella quantitativa. Queste riflessioni ci portano al secondo canone fondamentale del metodo di Occam. Più che preoccuparsi di che cosa siano i fenomeni, ci si dovrebbe preoccupare, secondo lui, di come si verifichino. Non la natura, dunque, ma la funzione. Dalla metafisica si passa così drasticamente alla fisica, una scelta questa le cui implicazioni avranno vaste ripercussioni nei secoli successivi. Queste idee porteranno alla matematizzazione della scienza e all'applicazione dei metodi del calcolo matematico all'intelligenza delle diverse fasi dei fenomeni. La visione gerarchica dell'universo viene soppiantata dalla visione di esso come di un insieme di individui, nessuno dei quali costituirebbe il centro o il polo degli altri. Nel contesto del mondo creato dall'assoluta libertà di Dio, è legittimo prendere in esame tutte le ipotesi esplicative, restando però fermo l'obbligo di controllare tali ipotesi con i dati sperimentali offerti dalla conoscenza intuitiva sensibile. Quello che si intravede è un metodo allo stato embrionale fondato su un procedimento per imaginazione. Occam nega che tra il sistema celeste e la sfera sublunare ci sia quella diversità sostanziale sostenuta da Aristotele, per la quale il primo sarebbe incorruttibile e la seconda, cioè la sfera sublunare, corruttibile. Non sarebbe lecito ammettere tale radicale diversità tra parti dello stesso universo. Questo apre la via all'idea di un nuovo universo omogeneo nei suoi elementi strutturali, in cui anche le sfere celesti vengono ridotte alla natura materiale già propria della sfera terrestre. Tutto questo chiude definitivamente il capitolo della scienza medievale e ne apre uno nuovo. Occam è uno dei principali interpreti della caduta degli ideali e dei poteri universali incarnati dalle due figure teocratiche, cioè l'imperatore e il romano pontefice. Egli difese l'autonomia del potere civile da quello spirituale e richiese di conseguenza una profonda trasformazione della struttura della Chiesa e del suo spirito, ponendo così i presupposti della cultura umanistico-rinascimentale. Coinvolto nel conflitto tra papato e impero, Occam volle ridimensionare il potere del pontefice e demitizzare il carattere sacro dell'impero. Questa è una logica conseguenza dei suoi presupposti filosofici applicati alla società civile. Circa la plenitudo potestatis della Chiesa, scrive Occam: «Incomincerò da questa pienezza dei poteri, per la quale alcuni ritengono che il Papa abbia ricevuto da Cristo una tale pienezza di poteri da avere il diritto di disporre di ogni cosa, nell'ordine spirituale come in quello temporale. Ciò contrasterebbe tuttavia col principio ispiratore della legge evangelica, che è legge di libertà, fulcro dell'insegnamento di Cristo. Se il Papa avesse ricevuto la pienezza dei poteri, asservirebbe a sé tutti i cristiani e avremmo una schiavitù peggiore di quella antica, poiché riguarderebbe pressoché tutti gli uomini. E questa tesi sarebbe contraria non solo al Vangelo, bensì anche alle esigenze fondamentali, alle basi proprie della convivenza umana. In realtà il potere del pontefice è limitato poiché è un ministrator, non un dominator. Egli deve servire, non assoggettare. Eppure con ancor più forza Occam si scaglia contro il suo potere temporale. A suo giudizio l'autorità del Papa avrebbe solo carattere pastorale e morale, mentre all'imperatore spetterebbe legiferare. Sarebbero due sfere indipendenti e autonome, ciascuna sovrana nel proprio campo. E qui Occam introduce un altro principio rivoluzionario, che avrebbe poi prodotto disastri circa 400 anni dopo. Egli infatti ritiene che l'autorità imperiale non sia sacra, che non vada inserita in un contesto provvidenzialistico e finalistico e che non venga da Dio attraverso il pontefice. L'impero romano è sorto prima dell'istituzione della Chiesa, pienamente legittimo e valido in se stesso. Si è trasferito prima a Carlo Magno e poi alla nazione tedesca. In questo contesto Occam esclude categoricamente qualsiasi giurisdizione del papato sull'impero. Per questo, a suo giudizio, l'imperatore non dovrebbe ritenersi vassallo del papa e per questo storicamente prese le parti del primo a scapito del secondo. A suo giudizio il papa sarebbe fallibile e anche il concilio sarebbe fallibile, perché fatto di uomini fallibili. Infallibile sarebbe solo la Chiesa come comunità universale di fedeli, ma questo contrasta col dogma dell'infallibilità pontificia sancito nel 1870 dal Concilio Vaticano I, proprio per fermare posizioni come quelle espresse da Occam. Secondo tale dogma, il Papa non può sbagliare quando parla ex cattedra. Nelle parole di Occam si leggono in nuce i germi di quella riforma che nei secoli successivi sfocerà nella rivoluzione protestante. Con Occam, dunque, la scolastica pare giungere al proprio epilogo. Dopo di lui, nel 300, non abbiamo più grandi personalità né grandi sistemi. Nascono le scuole, il tomismo, lo scotismo, l'occamismo, che si contendono il campo, ripensando e spesso polemizzando intorno a quanto detto dai rispettivi maestri. L'occamismo in particolare, malgrado divieti e condanne, erose lentamente gli antichi sistemi, facendo emergere istanze e principi che lentamente si aggregheranno in una nuova visione del mondo. Il 25 settembre 1339 la lettura dei testi di Occam venne proibita a Parigi. Il 29 dicembre 1340 il divieto venne ribadito per le tesi più qualificanti il suo pensiero. Ciononostante, l'occamismo conquistò terreno nelle maggiori università, con docenti intenti a mostrare l'inconsistenza della cosmologia aristotelica, a mostrare una presunta inconciliabilità tra fede e ragione e a sostenere la presunta necessità di una riforma radicale della Chiesa. Prima di chiudere definitivamente il Medioevo, però, e prima di voltare pagina, facciamo un balzo indietro nel tempo e dedichiamo il dovuto spazio a un nome che ha dominato quest'epoca cristiana e che abbiamo tenuto finora volutamente da parte solo per seguire l'evolversi della storia del pensiero e il flusso degli eventi. Ma ora mette conto recuperarlo. Sto parlando di San Bernardo di Chiaravalle. Facciamo dunque un passo indietro per recuperare questo grande nome prima di addentrarci nei secoli bui della filosofia occidentale, in cui ben pochi sono gli autori che potremo salvare per farci da loro accompagnare davvero, con fiducia, lungo le strade che conducono a Dio. Terzo di sette fratelli, Bernardo nacque nel 1090 o 1091 a Fontaine-lès-Dijon. Era figlio di Teschellino il Sauro, vassallo di Odone I di Borgogna, e di Alette, figlia del signore di Montbar. Studiò solo grammatica e retorica, quindi non tutte e sette le arti liberali, nella scuola dei canonici di Notre-Dame di Saint-Vorl, nei pressi di Châtillon-sur-Seine, dove la famiglia aveva dei possedimenti. Ritornato nel castello paterno di Fontaine nel 1111, assieme a cinque fratelli e ad altri parenti e amici, si ritirò nella casa di Châtillon per condurre una vita di ritiro e di preghiera. L'anno seguente, nel 1112, con 32 compagni, si fece monaco ed entrò nel monastero di Citeaux, fondato 15 anni prima da Roberto di Molesme, eretto all'epoca da Stefano Harding. Nel 1115 ricevette la croce e assieme a 12 compagni, 4 fratelli, 1 zio e 7 tra cugini e amici, si trasferì nella regione della Champagne, sulle rive del fiume Aube, nella diocesi di Langres, su un vasto terreno di proprietà di un parente che lo aveva donato affinché vi fosse costruito un nuovo monastero cistercense. Essi rinominarono quella valle Clairvaux, Chiaravalle. Ottenuta l'approvazione del vescovo Guglielmo di Champoux e ricevute numerose donazioni, l'abbazia di Clairvaux divenne in breve tempo un punto di riferimento per molti. Già nel 1118 alcuni confratelli di San Bernardo lasciarono Clairvaux per fondare altri monasteri a Trois-Fontaines, a Fontanay, a Foigny, a Dutton e a Laon. Sempre in quell'anno alcuni cavalieri, sotto la guida di Ugo di Payne, feudatario della Champagne e parente di San Bernardo, fondarono un nuovo ordine monastico militare, l'ordine dei Cavalieri del Tempio, detti Templari, con sede in Gerusalemme, proprio nella spianata in cui sorgeva il Tempio ebraico. Lo scopo di quest'ordine era molto concreto ed era quello di vigilare sull'incolumità dei pellegrini cristiani contro le incursioni dei musulmani lungo le strade percorse in Terra Santa. L'ordine ottenne nel Concilio di Troyes del 1128 l'approvazione di Papa Onorio II, dopo aver ricevuto già quella del re di Gerusalemme Baldovino II. La sua regola fu scritta proprio da San Bernardo, autore dell'opera De laude nove milizie ad milites templi, che scrisse tra il 1128 e il 1136, anno della morte dello stesso Ugo di Payne, cui venne dedicata come exhortatorius sermo ad milites templi, riprendendo l'espressione del santo nel prologo. Nel testo l'autore percorre i misteri di Gesù attraverso i luoghi custoditi dai nuovi milites, che l'abate ravviva col molteplice richiamo agli avvenimenti di Cristo che lì si sono svolti. San Bernardo descrive la figura del cavaliere del Tempio come quella di un monaco guerriero che deve prima recte scire e poi recte agere, ovvero prima conoscere rettamente e poi rettamente agire in concordia con Cristo Re. Egli fa uso di due spade, una da impiegarsi nella lotta prettamente interna e spirituale contro il male, e l'altra in difesa degli ultimi e degli oppressi, in particolare dei pellegrini, la cui vita era posta in pericolo a causa dei saraceni. Il fine del cavaliere è dunque il seguente: il cavaliere di Cristo con sicurezza dalla morte, ma con sicurezza ancora maggiore cade, morendo vince per se stesso, dando la morte vince per Cristo. Va peraltro precisato che la metafora delle due spade viene da San Bernardo utilizzata anche in altro senso. Come preciserà nel De Considerazione, le due spade sono entrambe nelle mani del pontefice e questi liberamente incarica i principi di servirsi per lui della spada temporale. La distinzione dei due ordini, quindi, temporale e spirituale, è tutta interna alla Chiesa. Tornando all'ordine templare, scrisse tra le altre cose San Bernardo a Ugo di Payen, che da tempo gli chiedeva un sermone esortatorio per lui e per i suoi confratelli cavalieri. È senza dubbio impavido e sicuro su tutti i lati quel cavaliere che riveste il corpo della corazza di ferro, l'anima della corazza della fede. Munito di ambedue le corazze, non teme né demonio né uomo, e neppure teme la morte, egli che anzi aspira a morire. E che cosa infatti potrebbe temere, nella vita e nella morte, colui per il quale il vivere è il Cristo e il morire un guadagno? Egli sta saldo, con fiducia e con gioia per il Cristo, ma soprattutto desidera dissolversi ed essere con il Cristo, perché questa è appunto la cosa migliore. Avanzate dunque sicuri, o cavalieri, e con animo intrepido respingete i nemici dalla croce del Cristo. Siate certi che né la morte né la vita potranno separarvi dall'amore di Dio che è nel Cristo Gesù, e nel momento del pericolo ripetetevi: sia che viviamo sia che moriamo apparteniamo al Signore. Quale gloria per coloro che tornano vittoriosi dal combattimento! Quanta beatitudine per coloro che cadono martiri sul campo di battaglia! Rallegrati, o forte campione, se vivi e vinci nel Signore, ma ancor più esulta e sii fiero se muori e ti riunisci a Lui. Infatti, per quanto fruttuosa sia la vostra esistenza e gloriosa la vostra vittoria, una santa morte deve essere stimata cosa ancor più alta. Se infatti sono beati coloro che muoiono nel Signore, non lo saranno assai di più coloro che muoiono per il Signore? È cosa certa che muoiano nel proprio letto in guerra? Preziosa senza dubbio il cospetto di Dio è la morte dei suoi santi, ma la morte in battaglia ha tanto più valore in quanto più gloriosa. San Bernardo introduce qui anche il concetto di malicidio, che è cosa diversa dallo sterminio dell'infedele. Scrive infatti San Bernardo: certo non si dovrebbero uccidere neppure gli infedeli, se in qualche altro modo si potesse impedire la loro eccessiva molestia e l'oppressione dei fedeli. Ma nella situazione attuale è meglio che essi vengano uccisi piuttosto che lasciare la verga dei peccatori sospesa sulla sorte dei giusti, ed affinché i giusti non spingano le loro azioni fino all'iniquità. Nella lettera prima inviata verso il 1124 al cugino Roberto, San Bernardo mostra di considerare la vita monastica di Cluny, allora l'apogeo del suo sviluppo, come un luogo che negava i valori della povertà, dell'austerità e della santità. Nei suoi monasteri preferì proporre invece uno stile di vita più rigoroso e più aderente alla regola benedettina originaria, senza darvi interpretazioni. Nel 1130, alla morte di Onorio II, furono eletti due papi, uno col nome di Innocenzo II e l'altro col nome di Anacleto II. San Bernardo appoggiò con forza il primo, che alla fine venne riconosciuto come l'unico autentico pontefice. Vasta fu la risonanza del contrasto poi che contrappose San Bernardo a Pietro Abelardo, che già abbiamo conosciuto. Nel 1140 Guglielmo di Saint-Thierry, cistercense del monastero di Signy, scrisse al vescovo di Chartres Goffredo di Lèves e a San Bernardo stesso, denunciando la presenza in due opere di Abelardo, il Liber Sententiarum e la Theologia Scholarium, di affermazioni teologicamente erronee. Le elencò in un proprio scritto intitolato Discussione contro Pietro Abelardo. Abelardo, come sappiamo, coniugava la dialettica con la teologia. Si muoveva sul piano della logica del linguaggio e non su quello della realtà, in linea con quel nominalismo che negli anni successivi si infiltrò purtroppo nella Chiesa e nella società, come sappiamo, producendo per secoli frutti velenosi e amari. In effetti San Bernardo contestava più che le affermazioni di Abelardo le inevitabili conseguenze del suo metodo, ritenendo lo stesso Abelardo animato da eccessiva curiosità intellettuale e da scarsa ricerca della verità, quella con la V maiuscola, abbagliato dall'errore di voler interpretare razionalmente i dogmi, specialmente quello della Santissima Trinità. San Bernardo scrisse allora direttamente a Papa Innocenzo II la lettera 190, accusando Abelardo di concepire la fede come una semplice opinione. L'interessato reagì chiedendo all'arcivescovo di Sens di organizzare un pubblico confronto con San Bernardo. Si sarebbe dovuto tenere il 3 giugno 1140, ma prima di tale data San Bernardo sottopose all'attenzione dei vescovi partecipanti 19 affermazioni chiaramente eretiche, attribuendole ad Abelardo e invitandoli a condannarle. Il giorno della disputa invitò pertanto Abelardo ad esprimersi in merito, ma lui si rifiutò e abbandonò il concilio appositamente indetto. Inevitabilmente ne seguì la condanna da parte dei vescovi, ribadita il 16 luglio successivo dal pontefice. Prima di morire comunque Abelardo, esule nell'abbazia di Cluny su invito di Pietro il Venerabile, si riappacificò qui con San Bernardo. L'abate di Clairvaux fu molto attivo contro le eresie diffusesi a Colonia, a Tolosa e a Poitiers, dove il vescovo Gilberto Porretano, maestro di teologia a Parigi, venne accusato di tesi trinitarie erronee. Richiesto di chiarimenti da Papa Eugenio III, Gilberto si difese spiegando di non aver mai sostenuto quelle posizioni, frutto a suo dire di interpretazioni errate dei suoi studenti, per cui le accuse nei suoi confronti caddero. Il 15 febbraio 1145, a Roma, nel monastero di San Cesario, sul Palatino, il conclave elesse Papa con nome di Eugenio III Bernardo Paganelli, abate del monastero romano dei Santi Vincenzo e Anastasio. Il pontefice conosceva bene San Bernardo per l'averlo incontrato nel concilio di Pisa nel 1135 e per essere divenuto cistercense lui stesso proprio a Chiaravalle nel 1138. Eugenio III incaricò San Bernardo allora di predicare a sostegno della seconda crociata che si stava preparando, composta soprattutto da francesi e da tedeschi. Alla fine si rivelò un fallimento, la cui responsabilità San Bernardo attribuì nel 1152, nel trattato dal titolo De Considerazione, ai peccati dei crociati messi alla prova da Dio. Le sue condizioni di salute cominciarono a peggiorare alla fine di quell'anno. Ciononostante si mise di nuovo in viaggio, era stato chiamato a Treviri dal locale arcivescovo per por fine a una lunga e sanguinosa controversia tra i cittadini di Metz e il conte di Bar. Rientrato a Clairvaux, aveva appreso la notizia della morte di Papa Eugenio, avvenuta l'8 luglio 1153. La salute di San Bernardo intanto peggiorava giorno dopo giorno, la sofferenza in lui era evidente. Nonostante ciò era sempre pronto a donare un sorriso e una parola di conforto ai tanti vescovi, abati e prelati giunti da lui per quello che, a tutti era chiaro ormai, sarebbe stato il suo ultimo saluto. Scrisse un'ultima lettera a Arnaldo di Bonval, vi si legge: «Il sonno mi ha abbandonato, perché il dolore non cessi mai col beneficio dell'assopimento. I miei piedi e le mie gambe sono gonfi come suol capitare agli idropici. In tutti questi guai, lo spirito è pronto nella carne inferma. È ora che me ne vada. Pregate il Salvatore che non vuole la morte del peccatore, che non differisca la fine ormai tempestiva, ma la custodisca. Abbiate cura di difendere con le vostre preghiere il calcagno nudo, sì che l'insidiatore non possa trovare dove configgere il suo dente e arrecarmi una ferita. Due monaci presero l'abate di Clairvaux per le braccia e lo portarono a quel punto verso la sala capitolare. Qui venne sistemato su un letto di legno di castagno, con l'asse coperto da uno spesso strato di foglie secche e un telo grezzo per contenere il tutto. Nonostante l'afa tremava e sudava rabbrividendo, per cui gli fu data una coperta di lana. Quel 20 agosto 1153, all'ora terza, San Bernardo morì, probabilmente a causa di un tumore allo stomaco. Rivestito con un abito appartenuto al vescovo Malachia, di cui aveva appena terminato la biografia, fu sepolto davanti all'altare della sua abbazia presso Ville-sous-la-Ferté, ma secoli dopo le sue spoglie vennero dissotterrate e disperse dalla foga anticlericale ed empia della rivoluzione francese. Si salvò solo la sua testa, ancora oggi conservata nella cattedrale di Troyes. All'epoca l'ordine cistercense cui San Bernardo apparteneva, grazie alla sua predicazione, al suo esempio e ai suoi frequenti spostamenti, contava ben 345 monasteri sparsi in tutta Europa, 67 le abbazie da lui fondate personalmente. San Bernardo venne canonizzato nel 1174 da Papa Alessandro III nella cattedrale di Anagni e dichiarato dottore della Chiesa da Papa Pio VIII nel 1830. Nel 1953 Papa Pio XII gli dedicò l'enciclica Doctor Mellifluus. Ma quale fu il pensiero di San Bernardo? Lo conosceremo insieme la prossima settimana. Anche per oggi siamo infatti giunti al termine del nostro programma. Qualora aveste dubbi o domande da porre circa quanto udito in questa trasmissione o nelle precedenti, potete scrivere alla regia all'indirizzo rbuonconsiglio, tutto attaccato, rbuonconsiglio, @gmail.com, oppure anche tramite messaggio WhatsApp al numero 0825 444 391. Lo ripeto, 0825 444 391. Sarà poi mia cura rispondervi appena possibile. Bene, grazie dell'ascolto e appuntamento tra 7 giorni, sempre qui su Radio Buon Consiglio con Acros, la vera filosofia che conduce a Dio. Un caro saluto a tutti.